cade contro radio e trasmediale.
8:37 minuti di venerdì 27 dicembre, siamo nell'ambito della trasmissione promossa da Controradio un 25 novembre al mese, uno spazio di condivisione per una diversa narrazione della violenza e soprattutto degli strumenti per contrastarla. Saluto la mia compagna di viaggio in questo approfondimento fortemente voluto sulle frequenze di Controradio, Sandra Salvato, ben trovata.
Buongiorno a te Chiara, buongiorno a tutti.
Dicevamo, vari aspetti che di mese in mese andiamo a trattare in questo ultimo venerdì calendarizzato da noi in maniera così autonoma per creare un percorso di approfondimento. Quest'oggi ci occupiamo di giustizia.
Sì, giustizia tra legge e diritti, per cercare di capire come la macchina giudiziaria e le vittime di violenze di genere parlano, si confrontano tra di loro.
E allora, come vedete, perché siamo anche in diretta su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali Crossmediali, se ci sentite per radio ve lo annunciamo, c'è un ospite in studio, è tornata a trovarci l'avvocata penalista del Foro di Firenze, Fiammetta Pezzati.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sentiremo tra poco il suo contributo, ma come di consueto partiamo con una pillola, la collaborazione di Alessia Dulbecco per noi questa settimana, pedagogista e scrittrice, si è concentrata sì sul concetto di giustizia, ma mettendo in evidenza la differenza tra la giustizia per come la consideriamo oggi, dunque leggi, carcere, tutele che dovrebbero essere garantite a chi denuncia, e la cosiddetta giustizia trasformativa. Sentiamo.
Quando si parla di violenza di genere, il concetto di giustizia assume una portata rilevante. La giustizia è sicuramente quella che si intreccia ai cambiamenti avvenuti in ambito legislativo dagli anni 70 in avanti. Se pensiamo ad esempio che fino agli anni 90 un reato odioso come la violenza sessuale veniva rubricata reato contro la morale e non contro la persona che la subiva, è evidente che qualcosa in meglio da allora sia cambiato. Dal mio punto di vista, la giustizia, il modo in cui si concretizza, cambia con la nostra sensibilità, ed è per questo che è necessario continuare a parlare di violenza di genere e delle sue conseguenze. Tuttavia dobbiamo anche chiederci, quando è che si ottiene davvero giustizia quando si parla di violenza di genere? Sicuramente quando si tutela la parte lesa, quindi quando si mette in sicurezza la persona che ha dichiarato e denunciato di aver subito un certo trattamento. Tuttavia forse dobbiamo anche fare un passettino in più. Un modo, per esempio, diverso di concepire la giustizia è in senso trasformativo. Si tratta in questo caso di un cambio di prospettiva radicale, perché giustizia trasformativa significa portare le persone a chiedersi che cosa si può fare come società, come collettività, per ridurre la possibilità che si esercitino ancora azioni violente, senza però ricorrere agli strumenti repressivi, come per esempio il carcere, che portano le persone accusate a essere poi rimosse completamente dalla società e spesso additate appunto come mostruose. Quando si parla di violenza di genere, oggi disponiamo sicuramente delle leggi che ci consentono di chiedere che la vittima venga tutelata, ci mancano forse ancora degli strumenti per lavorare su un piano di giustizia trasformativa.
E tanti, insomma, sono gli spunti che la nostra Alessia Dulbecco, che ringraziamo, ci dà come sempre in apertura di trasmissione, tematizzando e approfondendo i vari aspetti che scegliamo. Dicevamo, il sistema giustizia, in particolar modo nella percezione delle vittime di violenza, un tema non facile e assolutamente delicato, perché insomma cerchiamo di capire con voi cosa si trovano davanti in termini di tempi della macchina giudiziaria, ma non solo, perizie del CTU, necessità di presenza o non presenza, il confronto con i legali, se cambia, se troviamo davanti un'avvocata oppure un avvocato, gli strumenti psicologici e linguistici, in particolar modo nel caso, no, del confronto con altre culture per quanto riguarda il sostegno, insomma tanti gli aspetti, Sandra.
Sì, tra l'altro Alessia citava, no, sottolineava la necessità ovviamente di essere tutelati, dall'altra parte però attraverso una giustizia, come lei l'ha definita, trasformativa. Insomma, ci sono delle necessità, la necessità è soprattutto quello di tutelare anche la psiche di queste, per evitare la vittimizzazione secondaria, per evitare che queste donne patiscano in tempi successivi alla violenza stessa insomma vessazioni di vario tipo. Allora, la macchina giudiziaria può essere di per sé stessa un po' vessatoria, perché se i tempi sono lunghi è come perpetuare, no, creare una sorta di stillicidio. Allora chiedo all'avvocata
Marta Pezzati, qual è magari il primo approccio che le donne devono in qualche modo affrontare con questa macchina giudiziaria? Che cosa ci si aspetta da loro e secondo lei come ci arrivano?
Beh, sicuramente il primo passo, che viene ancora prima della denuncia, è realizzare per la persona offesa la propria situazione, perché non sempre è facile, non sempre c'è questa predisposizione, anche tant'è che molto spesso queste donne vanno sapute ascoltare. Bisogna capire anche qual è la situazione, qual è il tipo di comportamento che va, diciamo, a ledere la loro libertà, perché parliamo di tutti i reati, come appunto il maltrattamento in famiglia, come gli atti persecutori, che comportano anche un restringimento della libertà di queste donne. Quindi bisogna innanzitutto capire, e chiaramente l'apporto di un legale è importante, perché anche nel redigere la querela il legale ti può indirizzare verso alcuni punti della situazione che magari davanti, con tutto il rispetto per il lavoro delle forze dell'ordine, magari davanti alle forze dell'ordine sfugge un po', perché ovviamente c'è bisogno anche di dei tecnicismi. E voglio puntualizzare che per le vittime di questi reati, si tratta di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, il difensore della persona offesa viene pagato dallo Stato anche indipendentemente dai limiti di reddito. Questa, diciamo, è una normativa che incentiva le vittime a rivolgersi, perché molto spesso prima si vedeva delle donne che non affrontavano il percorso giudiziario perché comunque aveva dei costi. Tenete conto, e molto spesso si trattava anche di donne che non avevano una indipendenza economica tale da potersi permettere.
Questo è importante. Fermiamo un attimo questo fotogramma radiofonico, diciamo, come messaggio, perché forse non tutti sanno come si fa ad attivare questo tipo di sostegno in caso di difficoltà economica.
No, allora, diciamo che lo Stato assicura il patrocinio
gratuito
a tutti quelli che sono, come reddito totale familiare, sì, sotto, diciamo, i 12.000 euro, poi c'è una cifra precisa, ma per quello che riguarda le donne, ma anche gli uomini, non è che è discriminatorio da questo, certo, punto di vista, che sono vittime di certi reati, appunto atti persecutori, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, si concede il patrocinio al spettatore dello Stato indipendentemente dai limiti del reddito, quindi non c'è, diciamo, nessuna spesa da affrontare al momento in cui, perché poi il difensore viene pagato dallo Stato.
Ecco, sì, mi riferivo alla difficoltà economica, perché la scelta magari di una donna di attivare un percorso legale, certo, può essere più o meno condizionata da questo. E invece, come ci dice l'avvocata Pezzati, è importantissimo questo.
Certo, io volevo dire a queste donne, sì, immagino qualcuna all'ascolto ci sia, che se vogliono intraprendere un percorso di tutela penale diciamo della propria situazione, il difensore gli viene assicurato in quanto pagato dallo Stato. Questo sicuramente è una cosa importante, un incentivo a ad agire, insomma,
certo,
e a tutelarsi. Poi chiaramente, come diceva Sandra, le difficoltà in un percorso giudiziario ci sono, i tempi chiaramente non sono brevi, anche perché dovete tener conto che nel nostro sistema non è diciamo come il sistema anglosassone, in cui tendenzialmente si chiude tutto in un'udienza, o comunque in udienze in giorni successivi. Ci sta di avere un'udienza fissata a febbraio e quella dopo fissata a settembre. Quindi poi ci sono tre gradi di giudizio, quindi chiaramente io non posso dire a una donna che la cosa si risolverà in pochi mesi, perché non è vero, non è vero. Mentirei. Per quello che riguarda chiaramente la presenza della persona offesa al processo, innanzitutto è molto importante ricordare che può costituirsi parte civile, perché che cosa succede? Se rimane persona offesa non ha poteri di intervento nel processo penale. Se si costituisce parte civile anche tramite il legale, come dicevamo prima, che non deve pagare perché c'è l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, può partecipare al processo, e questo è molto importante, perché magari il difensore della persona offesa, della parte civile, conosce bene i fatti, quindi se magari qualcosa sfugge, no, all'interno del dibattimento, allora ci può essere, cioè, il difensore della parte civile che può un attimino raddrizzare il tiro. Capita spessissimo questo. Per quello che riguarda il diritto a...
Scusami se interrompo un secondo, volevo capire anche da un punto di vista psicologico come si fa a tutelare questa donna, questa vittima di violenza, che magari non ha voglia di arrivare nell'aula di tribunale, trovarsi nuovamente davanti il suo aguzzino. Questo potrebbe forse condizionare anche il suo stato d'animo, le sue parole, non lo so. Che strumenti ci sono?
Partiamo dal presupposto che la persona offesa deve essere presente al processo solamente quando viene sentita, cioè lei deve parlare, anche perché è vero, c'è il diritto della persona offesa, ma c'è il diritto anche dell'imputato a confrontarsi con chi lo accusa. Questo non bisogna mai dimenticarlo.
È un principio costituzionale.
Chiaramente poi l'ordinamento predispone in effetti delle tutele. Per esempio, la persona offesa può chiedere di testimoniare dietro un paravento, di modo da non incrociare lo sguardo dell'imputato, che magari potrebbe darle fastidio, avere più libertà, ecco, nel parlare. Per quello riguarda le udienze successive, può anche non venire la persona offesa, cioè alla fine non è indispensabile che sia presente. Alcune vengono, sono presenti e si interessano, altre preferiscono venire quando sono sentite e poi lasciano il lavoro all'avvocato.
Tante porte che si aprono in questa riflessione, vogliamo aprirne anche proprio dal punto di vista della vittima, perché hai realizzato Sandra un'intervista importante, abbiamo anticipato nella scorsa puntata un aspetto, quest'oggi con la dichiarazione di Lisa affrontiamo un altro tipo di esperienza che lei ha come vittima di violenza, non solo per quanto denuncia fisica e psicologica ma anche istituzionale.
Sì, Lisa è stata abbastanza chiara, lo sentirete, sottolinea, denuncia direi, un j'accuse vero e proprio nei confronti del sistema giustizia, ma sentiamolo direttamente dalle sue parole.
La tua è stata una storia di violenza fisica, psicologica, che tipo di violenza?
Allora, per tanti anni era anche sottile, e purtroppo durante la gravidanza noto un incremento nell'aggressività verso di me, e c'è stato di sicuro una violenza psicologica e anche emotiva, e dopo respinto di mio ex partner finisce anche una situazione fisica, e denunciato anche quello, e adesso si trascinano in una situazione di violenza economica, trascinandomi anche in tribunale utilizzando questi strumenti che, ripeto, già sono stati utilizzati in una situazione precedente con un altro figlio di mio ex partner contro un'altra mamma. Perciò anche questo dovrebbe avere un peso in tribunale quando si ripetono le cose, e anche per la gente a riconoscere la violenza economica non è soltanto dentro un rapporto che magari ci sono i controlli di movimenti di soldi, ma anche dopo, spesso la violenza post separazione proprio più terrificanti di quello che si vive anche dentro la relazione stessa. E bisogna riconoscere bene, credo, tutti questi segni per poter tutelare donne e bambine in modo totale, di farli uscire e rifarsi anche una vita e anche essere in una situazione sana. Ho avuto per fortuna gente intorno che mi hanno dato il coraggio. Denunciare è difficile perché ti ritrovi vittima di un sistema che non vuole riconoscere, purtroppo, nonostante le leggi, questo lato. Avendo anch'io mi sono rivolta ai centri antiviolenza, in preparandomi per il tribunale ho sentito dirmi da diversi specialisti che non era ben visto dal tribunale donne che si rivolgono ai centri, e questa è una cosa molto spaventosa. Perciò una donna si fida, tanti pensano che sia un modo per una donna di avere vantaggi in una causa di affidamento su figlio, e creando queste cose, in cui anche il momento che ho denunciato c'era infatti in corso già una causa per l'affidamento di mia figlia, ti dicono di non denunciare perché sembra che sia programmato quasi, quando non lo è, quando incluso anche i referti dell'ospedale. E perciò non è facile, comunque, nonostante la mia esperienza, credo che sia importantissima a denunciare e avere il sostegno. C'è anche il sostegno gratis per avere un avvocato tramite il sistema. Ci sono persone che vogliono aiutare, ma capisco anche culturalmente che è difficile voler infatti metterti in mezzo al sistema, perché tanti purtroppo non fidano del sistema.
E allora l'importanza del denunciare, del patrocinio gratuito come strumento, ma anche la mancanza di fiducia nel sistema. Naturalmente le affermazioni di Lisa sono a suo carico, nel senso che se ne assume tutta la responsabilità, avvocata Pezzati, perché dice davvero delle cose inquietanti nel complesso, no? Il fatto di questi suggerimenti a non denunciare, questi suggerimenti a se ti sei rivolto a un centro antiviolenza, insomma, ti mettono più in difficoltà. Sono spaccati, non so come lei li giudica. Sicuramente la testimonianza di una donna è sempre da prendere in carico, poi ogni caso, insomma, ha il suo tipo, certo, di valutazione.
Beh, allora, per quello che riguarda l'esperienza che io devo dire che i centri antiviolenza fanno un buon lavoro, anzi devo anche dire che incoraggiano molto a denunciare, aiutano molto anche la donna nell'approcciarsi alla vita senza questa, perché dovete tener conto che spesso si tratta di mariti, si tratta di persone con cui queste donne
hanno una quotidianità,
dividono la vita, quindi poi anche ricominciare è difficile. Poi io lo dico sempre, la giustizia è amministrata da esseri umani, cioè la giustizia non è una scienza, no? Che uno più uno fa due, e ci sono tantissime variabili. Ora, a me mi dispiace per la signora che ha avuto delle difficoltà, però ogni storia è chiaramente storia a sé. È importante ovviamente denunciare, vorrei che passasse il messaggio che insomma, davanti a una situazione di difficoltà, di violenza, la donna debba chiaramente far valere i propri diritti. Molto spesso, come dicevo, purtroppo non diciamo, la donna spesso non si accorge, ecco, della propria situazione, perché
la normalizzazione della violenza, ne abbiamo parlato spesso,
ecco.
Io volevo però porre l'accento anche su questa mancanza di fiducia nel sistema.
Ora, la signora probabilmente, come avete detto, ha avuto una storia piuttosto, insomma, altalenante, minata, insomma, piena di incidenti di percorso. Parla di un mancato tenuta conto dei precedenti, almeno per quanto riguarda le perizie, per quanto riguarda la vita passata della persona che ha violentato, e all'interno, diciamo, di questo nuovo processo, e parla del fatto che, appunto, insomma, ci sia una scarsa, oltre che consapevolezza, fiducia nei confronti della macchina giudiziaria. Come si fa ad alimentare il contrario? Come si fa a guadagnare terreno?
Entrando nel tecnico, chiaramente la signora, parlando di perizia, parla di un procedimento civile, non sicuramente penale.
Certo.
Da quello che, dal poco, perché ovviamente i dati sono pochi, io non riesco a, diciamo, a dare delle risposte specifiche, però si tratta, per quello che riguarda qui le CTU, si tratta di una causa per l'affidamento dei figli. Quindi quella è già tutta un'altra
CTU
situazione.
È acronimo di
consulente tecnico d'ufficio. Allora, poi consulente tecnico d'ufficio, ricordiamo che poi entrambe le parti nel civile hanno anche il consulente di parte, quindi c'è anche un confronto tra, nel penale, la consulenza tecnica, per ci può essere magari una consulenza magari medico legale se la donna ha subito delle violenze, ci può essere una perizia sulla capacità testimoniale, può chiedere il, di solito è il difensore dell'imputato che chiede una perizia sulla capacità di intendere e di volere. Devo dire però che, a meno non si tratti di un omicidio, è difficile che in processi per maltrattamenti, atti persecutori, si chieda una perizia. Quindi chiaramente gli elementi a disposizione per la testimonianza, abbiamo sentito, non sono tanti, quindi è anche difficile. Per quello posso dire, io non ho tutta questa sfiducia nel sistema. Mi sento anche di rassicurare le persone che vogliono ricorrere al sistema, perché poi
il messaggio è quello che
certo,
stiamo
fortuna,
ribadendo.
Ragazzi, è sempre dietro l'angolo.
Allora, 8:59 minuti, siccome siamo in una, diciamo, appendice, ci prendiamo dei minuti in più perché abbiamo ulteriori contributi, ulteriori ospiti, però anche una panoramica. Sandra, veniamo da un mese davvero in cui di fatti anche in aula di tribunale emblematici ce ne sono stati tanti.
Come no, il caso Pellicò, giusto per menzionarne uno abbastanza simbolico, il caso Turetta, i fatti recenti di Oslo. Una domanda proprio lampo, avvocata, secondo lei sono sentenze equilibrate, giuste, quelle che sono state combinate?
Allora, per quanto riguarda la sentenza francese, io ovviamente ho letto le notizie sul web, quelle che c'erano a disposizione. Non so come è stata calcolata la pena, sono 20 anni di pena. Tenete conto che poi ogni ordinamento, no, c'ha la loro. Se pensate per esempio Breivik, quello che fece la strage su in Norvegia,
certo,
ha preso 22 anni perché è il massimo di pena che si dà in quel paese, quindi è molto difficile giudicare. Questo dipende dall'ordinamento giuridico, da come dai minimi e massimi delle pene sono previste per certi. Sicuramente è una vicenda umana terrificante, perché questa povera donna ha dovuto subire una cosa inimmaginabile. Tra l'altro ho letto che adesso il marito è indagato per un omicidio e altre violenze, quindi ora vedremo. Per quello che riguarda Turetta, io devo dire che la storia di Giulia Cecchettina è quella che mi ha colpito sicuramente di più.
Il padre Gino Cecchettina ha detto l'ergastolo, cioè, non gli ha cambiato ovviamente.
No, perché noi bisogna ricordarsi che poi al di là del procedimento, del processo, dell'esito del processo, poi rimane il vuoto, perché questa ragazza non tornerà più. Quindi chiaramente nel caso di Turetta, che devo dire è stato difeso molto bene, il professor Caruso l'ha difeso molto bene, e io ho apprezzato, se mi permettete, che il professore non abbia mai in nessun momento fatto victim blaming nei confronti di Giulia, anzi ha sempre esaltato, diciamo, la bontà di questa ragazza.
Ecco, che... spieghi veramente in 20 secondi cosa vuol dire con questo termine.
Il victim blaming spesso è una strategia difensiva da parte dei difensori degli imputati, che a volte diciamo
indebolire, no? Indebolire.
No, c'è il sottotesto, no? Ma se l'è cercata, comunque la cercava anche lui. Capito? Io l'ho visto tantissime volte, e poi per carità c'è il diritto anche dell'imputato di difendersi, quindi chiaramente sono in un caso di, tra virgolette, collaborazione della vittima, e chiaramente anche il giudice ne tiene conto.
Certo, è chiarissimo. Sono scenari che meritano, lo sappiamo, lo abbiamo sempre detto, per ogni tematica e per ogni caso approfondimenti a parte, ma non ci risparmieremo in questo. Sandra, però abbiamo anche voluto aprire una finestra su uno strumento ulteriore, che sono le case rifugio poste in essere dai centri antiviolenza.
Sì, perché a un certo punto dell'iter giudiziario ci spiegherà Fiammetta quando è che si innescano, c'è la possibilità di vedersi assegnate una di queste, insomma, ambiti domestici dove la vittima viene di fatto protetta. Allora sentiamo Elena Baci, psicologa e responsabile dell'area ospitalità presso Artemisia.
L'associazione Artemisia ha in gestione due case rifugio. La casa rifugio è un luogo sicuro e protetto e rappresenta una tappa di un percorso strettamente collegato all'accompagnamento nel percorso giudiziario e nel percorso di reinserimento sociolavorativo. Nella casa rifugio vengono accolte donne con o senza figli che vivono situazioni di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking e che necessitano di protezione a causa dell'elevato rischio psicofisico legato alla situazione di pericolo in cui si trovano. L'accoglienza avviene indipendentemente dalla provenienza della donna, dalla lingua, dalla cultura, dalla religione o dall'etnia. La richiesta può arrivare tramite gli operatori o le operatrici delle istituzioni o dei servizi pubblici o privati, oppure dalla donna stessa. Gli inserimenti vengono valutati solo per le situazioni considerate ad alto rischio e pericolo incolumità. L'ingresso nella casa rifugio avviene in sinergia e in accordo con il servizio sociale di riferimento del caso, dopo un'attenta valutazione complessiva della situazione e previo il consenso della donna stessa. L'ospitalità in casa rifugio è valutata e decisa all'interno dell'equipe e deve tener conto della situazione di pericolo della donna e dei figli, delle risorse presenti, della sua disponibilità ad accettare le regole della casa rifugio e della motivazione ad intraprendere un nuovo percorso rispetto alla sua vita e a quella dei suoi figli.
Quando diciamo informazioni importantissime che magari diamo per scontato, no, nell'enunciare quante donne si rivolgono ai centri antiviolenza, quante fanno uso delle case rifugio, ma poi non entriamo nel merito di come possiamo attivare questi strumenti.
Esatto, un po' l'ha accennato anche la dottoressa Baci, ma quando è che effettivamente si può?
Beh, sicuramente la discriminante è la situazione di pericolo che sta vivendo la donna, perché chiaramente bisogna anche distinguere tra situazione e situazione. Ci sono delle situazioni che comunque, ripeto, è bene denunciare, che però si sono esaurite, insomma, anzi spesso la denuncia arriva quando si esauriscono. Ci sono altre situazioni in cui c'è veramente una situazione di pericolo, e molto spesso le case rifugio sono molto utili, specialmente per le donne che hanno poco supporto, quindi anche donne che arrivano da altri paesi, che appunto magari conoscono poco la lingua, quindi donne che sono, diciamo, al di fuori di...
Ma i criteri, si stabiliscono all'interno del procedimento o possono venire in maniera prioristica prima che...
No, allora diciamo che il procedimento penale non se ne occupa di questi criteri, questa è una cosa in più che viene offerta dall'associazione antiviolenza.
Quindi riconosciuto il livello di pericolosità, di esposizione,
certo,
al rischio.
Chiaramente poi c'è appunto una, diciamo, un'equipe che fa una selezione su i casi che sono più meritevoli di urgenza. Io devo dire che come sistema lo trovo molto funzionante. E devo anche dire che mi dispiace, ma d'altra parte al momento altre soluzioni non ci sono, che spesso queste donne tendono a trovarsi loro agli arresti domiciliari.
Questo è bene sottolinearlo, avvocato.
Che insomma, perché devono lasciare la casa, devono lasciare, e poi c'è anche il problema perché poi magari alcune lavorano, quindi c'è anche questo problema qui, perché magari lui ti trova sul posto di lavoro. Insomma, non sono mai delle soluzioni facili, ecco.
9:07, andiamo in conclusione di trasmissione, solitamente lo facciamo con un contributo registrato dell'avvocata Marina Capponi, che invece abbiamo in collegamento quest'oggi. Buongiorno Marina, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno Sandra, buongiorno a tutti a chi ci ascolta.
Buongiorno Marina, senti, intanto grazie, bello sentire la tua voce in diretta. Allora, si parla di giustizia, non so se hai potuto seguire un po' la conversazione,
sì,
con,
certo,
la tua collega,
certo,
eccetera, sono venute fuori tante cose. Questa giustizia tra diritto e legge, no? Tra lex e ius, come dicono i latini, che cosa?
Sì,
che,
esatto.
Ecco, esatto. Come Antigone insegna.
Sì, allora, esatto, Antigone. Siamo a fine anno, quindi siamo a un momento di bilanci, di simboli, anche di fonti di ispirazione. Quindi io ho voluto dare appunto un saluto di fine anno e anche un augurio per l'anno nuovo, parlando di questa figura classica, che però è una fonte di ispirazione fortissima per noi giuristi, per i giovani e per tutti coloro che appunto cercano di perseguire il cambiamento della società anche attraverso gli strumenti del diritto. E Antigone che cosa ci dice? Proprio in un anno, tra l'altro, che è stato un anno durissimo, perché abbiamo visto un centinaio di femminicidi, abbiamo visto due processi importanti che si sono conclusi con due ergastoli, cioè fine pena mai, quindi Turetta e Pagnatiello. Ricordiamoci che c'è questo passaggio importantissimo, ma nello stesso tempo deflagrante di un'applicazione della pena più dura nei confronti di chi si è macchiato di femminicidio. E quindi che ci dice Antigone? Antigone ci dice che la legge, la lex, è sicuramente importante, ma non basta, che sotto la legge c'è lo ius, quindi ci sono i diritti intangibili, quelli potremmo dire, lei diceva, non scritti, ma in realtà oggi abbiamo delle codificazioni, abbiamo la Costituzione, abbiamo le carte fondamentali dei diritti dell'uomo e della donna, quindi sono valori senza tempo, eterni, che per esempio prevedono che anche la vittima sia ovviamente tutelata e che però ci sia anche il rispetto del reo inteso come persona e quindi il suo recupero. Antigone vuole seppellire il fratello Polinice, che pure è un traditore, che è stato lasciato da Creonte insepolto in pasto ai cani, e lei rifiuta questa applicazione della lex perché in nome appunto al diritto della persona di essere rispettata. Quindi noi dobbiamo porci il problema di come recuperare questi giovani uomini che hanno commesso atti assolutamente orribili e inaccettabili, ma nello stesso tempo dobbiamo porci il problema come comunità di una prevenzione e nello stesso tempo di un recupero. Ci sono momenti appunto di riflessione e anche momenti positivi. Io dal mio osservatorio di consigliera di fiducia, per esempio, dell'Università di Firenze, mi sto rendendo conto di un risveglio delle coscienze attraverso tanti strumenti come quelli appunto degli sportelli di ascolto, di queste figure che possono intervenire nel momento in cui ragazze e ragazzi si trovino di fronte a disagi come per esempio le molestie sessuali e la violenza di genere. Siamo intervenuti anche recentemente recentemente. Quindi c'è un effetto deflagrante anche di questi strumenti. All'università è stato somministrato un questionario che ha visto una adesione veramente amplissima e immediata nel momento in cui è stato proposto. Chiara ha partecipato, e c'ero anch'io, a quel evento con Edoardo Leo, in cui ha presentato il suo film, e che anche in quel contesto ha dato luogo ad un momento di autocoscienza collettiva veramente commovente, quando una ragazza ci ha raccontato a tutte e tutti la vicenda del suo stupro. Quindi evidentemente gli strumenti ci sono, vanno attivati, e io ho speranza sinceramente di vedere attraverso questi percorsi un cambiamento nelle persone che hanno bisogno e che quindi trovano ascolto, e un percorso culturale diverso.
Speriamo anche noi davvero, dire. Marina, perché questo tuo contributo in conclusione di trasmissione è fondamentale per dare la prospettiva, no? Il senso.
Esatto. Anche questa trasmissione, infatti, vi ringrazio tantissimo, voi siete come la scintilla, come diceva Plutarco, tanto per finire con i classici, i giovani sono, non sono vasi da riempire, ma sono fiaccole da accendere. Già. Quindi accendiamole queste fiaccole, siamo qui apposta, e quindi facciamoci gli auguri di un anno migliore di quello che è trascorso, che è stato per tanti aspetti orribile, la guerra, le guerre, e poi anche casa nostra, appunto, questa cultura patriarcale che continua a
e che ha a che fare anche con la conflittualità internazionale. Ne abbiamo parlato spesso anche con Donne Insieme per la Pace. E allora sono le 9:13 minuti, ringraziando Marina Capponi, Alessia Dulbecco, ringraziando Lisa per la sua testimonianza e l'avvocata Fiammetta Apezzati con noi in studio, ci ripromettiamo di averla anche nel 2025, avvocata Sandra, noi diamo appuntamento all'ultimo venerdì di gennaio.
Assolutamente sì, quindi buon anno a tutti, grazie davvero per averci ascoltato per tutto questo 2024, ma insomma non è finita qui, come si dice.
E puntate riascoltabili anche in podcast, tutta la stagione e tutte le trasmissioni pregresse, proprio c'è una pagina all'interno del sito dedicata a un 25 novembre al mese. Ci scrivete, Beppe, e ci fa piacere davvero che un ascoltatore ci dica: ho da fare mille cose ma non riesco a staccarmi da Controradio. Ringraziandoci, arrivano anche altri commenti, li leggeremo. Grazie ancora, rimanete su Controradio, perché adesso cambiamo davvero registro, parliamo di Capodanno a Scandicci con Controradio, naturalmente.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.